Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Oggi puntata interamente dedicata agli scioperi e alle manifestazioni dei contadini in India, tema di cui abbiamo già parlato un po', ma insomma ho trovato un po' di materiali, alcuni mi sono stati segnalati e credo che sia interessante approfondire, anche perché si tratta, secondo molti, dello sciopero più grande della storia dell'umanità, con centinaia di migliaia di dimostranti, e quindi, insomma, è un evento di portata storica che forse è interessante appunto approfondire in maniera un po' più specifica. Quindi, grazie a una serie di articoli e interviste di The Gray Zone, Al Jazeera e India TV News, andiamo a vedere che cosa sta succedendo in India. Ok, allora, sebbene questo sciopero, facciamo un po' di contesto all'inizio. Anche se questo sciopero appunto nasce da una protesta contro le tre nuove leggi sull'agricoltura, e dopo vedremo come mai, in realtà, come spiega in una bella intervista il giornalista indiano Prasant Radhakrishnan, c'è un processo di privatizzazione ed erosione dei diritti degli agricoltori che va avanti da anni, tant'è che negli ultimi 10 anni circa attorno ai 500.000 contadini si sono suicidati in India. E queste ultime tre leggi di riforma dell'agricoltura sono appunto solo l'ultimo tassello di questo processo, che fra l'altro processo che ha accelerato fortemente sotto la guida del governo Modi, un governo di destra molto favorevole alle corporation. Quindi insomma queste tre leggi sono la famosa goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ok, facciamo un passo indietro e vediamo come funziona tradizionalmente il sistema agricolo in India. Funziona che le compravendite dei prodotti agricoli non sono affidate al mercato, ma ci sono delle agenzie governative che acquistano i raccolti degli agricoltori e in particolare su 23 prodotti considerati beni essenziali lo fanno a un determinato prezzo che è chiamato il prezzo minimo di supporto. Queste compravendite avvengono in dei mercati speciali, che sono dei mercati pubblici gestiti sempre da queste agenzie governative, e tutto questo sistema è stato pensato per far sì che i contadini, che in India sono circa la metà della popolazione, quindi una percentuale molto importante, non siano schiacciati dal mercato o ad esempio appunto dai prezzi imposti da attori più grandi organizzati come la grande distribuzione, come le grandi aziende dell'agroindustria e così via. Ok, questa è la situazione prima delle tre leggi sull'agricoltura. Cosa prevedono queste tre nuove leggi? Praticamente la prima prevede di liberalizzare il settore dei mercati agricoli, quindi non di abolire questi mercati con prezzi calmierati, questi mercati pubblici, ma di permettere che vi si possano affiancare dei mercati privati. Il che a prima vista potrebbe anche sembrare una cosa positiva, visto che appunto non si aboliscono i mercati governativi, ma secondo gli agricoltori che stanno manifestando, questo rientrerebbe, farebbe parte di una sorta di piano in cui inizialmente le grandi aziende attirerebbero gli agricoltori nei propri mercati offrendo dei prezzi più favorevoli rispetto ai mercati pubblici, quindi facendo fallire così i mercati pubblici e una volta falliti, e essendo rimasti gli unici attori in campo, potrebbero a quel punto abbassare tantissimo i prezzi, imporre il prezzo che preferiscono e quindi sostanzialmente schiacciare gli agricoltori. La seconda legge invece vuole eliminare alcune colture dalla lista dei beni essenziali, quei 23 prodotti di cui dicevamo sopra. E infine poi c'è la terza legge che vuole agevolare il cosiddetto contract farming, ovvero una pratica per cui i contadini firmano dei contratti con aziende private che poi sostanzialmente decidono cosa e come devono piantare, hanno la proprietà spesso dei semi e così via. Ok, anche qui cosa che può fornire inizialmente dei vantaggi ai contadini, maggiori vantaggi economici, ma che col tempo li rende più soggetti alle oscillazioni del mercato globale e in definitiva meno resilienti e più fragili. Complessivamente, queste tre leggi, comunque, se le prendiamo tutte assieme, sembrano voler facilitare l'ingresso in India delle corporation dell'agri-food, tipo l'azienda di Mukesh Ambani, che è l'uomo più ricco d'India, ma anche tante altre, insomma, e presumibilmente schiacciare i piccoli e medi agricoltori. Questa almeno è la visione di chi sta protestando in questo momento. Le proteste, in realtà, che poi sono sfociate nel novembre 2020, sono iniziate già prima dell'estate, seguendo un po' tutto l'iter legislativo di questi tre disegni di legge, e sono appunto culminate a novembre con l'approvazione delle leggi e vanno avanti tuttora. Un aspetto interessante è che questa sorta di invasione dei contadini a Nuova Delhi è stata veramente molto ben organizzata e logisticamente impeccabile. È appunto una sorta di occupazione della capitale con gli agricoltori provenienti da varie parti del paese che praticamente sono arrivati già attrezzati per accamparsi e occupare le strade per molti e molti giorni, mesi addirittura, con un'organizzazione logistica e delle scorte alimentari necessarie per restare tutto il periodo. Hanno delle cucine comunitarie, hanno persino una struttura mediatica, un giornale, hanno degli account social, hanno un centro medico e poi c'è stata una grande solidarietà e collaborazione fra i contadini provenienti da fuori e gli abitanti di Nuova Delhi, dove si sono accampati i contadini. Tutta questa organizzazione è stata possibile grazie ai sindacati e grazie soprattutto a una rete enorme che si chiama, traducendola, il Coordinamento dei Contadini Indiani in Lotta, che unisce migliaia e migliaia di organizzazioni. Ecco, di fronte a tutte queste agitazioni, il nuovo governo, cioè non il nuovo governo, il governo, perché tanto nuovo non è, ha proposto una rinegoziazione delle leggi, tentativo che però non ha convinto i dimostranti, secondo i quali il governo vuole solo disperdere le proteste, quindi dare una sorta di contentino agli agricoltori e poi, una volta liberata la capitale dalla morsa dei contadini, riprendere l'approvazione delle leggi identica a come l'avevano lasciata. Quindi le proteste sono andate avanti, non si sono smorzate, anzi sono addirittura aumentate. Ad esempio, l'8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, migliaia di donne si sono unite alle proteste degli agricoltori alla periferia di New Delhi. Le donne che, fra l'altro, sono quelle che in India venne chiamata forza di lavoro silenziosa nell'agricoltura indiana, perché non sono quasi mai considerate da nessuna statistica, non sono quasi mai considerate dal governo, ma hanno un ruolo essenziale per la gestione dell'attività agricola. Ieri e oggi, poi, quindi il 15 e 16 marzo, allo sciopero dei contadini, scusate, no, ieri e oggi è il 17 marzo, quindi l'altro ieri e ieri, allo sciopero dei contadini si è affiancato uno sciopero bancario di 2 giorni, guidato da 9 sindacati di banche del settore pubblico del paese, che sta causando anche qui un sacco di disagi e di, insomma, sta impedendo le operazioni bancarie. E secondo il Forum Unito dei Sindacati Bancari, che ha indetto lo sciopero, questo potrebbe assumere una forma simile alle proteste degli agricoltori e in qualche modo unirsi a quelle proteste, perché il motivo dello sciopero bancario è effettivamente molto simile. Ed è riconducibile all'annuncio fatto dal ministro delle Finanze che il governo privatizzerà altre 2 banche del settore pubblico dopo che ne ha già privatizzata una delle principali banche del paese, la IDB Bank, nel 2019, e ha fuso 14 banche del settore pubblico negli ultimi 4 anni. Insomma, è una stagione calda in India, una stagione decisamente molto calda, e il governo Modi inizia a vacillare. Vero è che il sistema agricolo, così come quello bancario indiano, anche così come erano prima, non funzionano un granché bene, a detta degli stessi manifestanti, e questa gestione centralizzata dello Stato non è molto resiliente e porta con sé anche degli altri gradi di corruzione e tutta una serie di problematiche. Al tempo stesso, come abbiamo già visto da tantissime altre parti, parti del mondo centinaia di volte, la privatizzazione, la liberalizzazione dei settori, soprattutto se gestite poi in maniera così brutale, così improvvisa, non aiutano a risolvere questi problemi. E quindi mi chiedo se, chissà se anche i contadini indiani si stanno interrogando su come andare oltre questi 2 modelli di gestione, no? Di gestione pubblica centralizzata o liberalizzazione selvaggia, privatizzazione selvaggia, e sperimentare nuovi modelli di gestione collaborativa dell'agricoltura, del settore bancario e in generale dei beni comuni. Va bene, vi lascio, che con questo interrogativo, vi ricordo se voi avete. No, se voi avete niente. Vi ricordo che se voi andate sulla pagina della segna stampa di italiachecambia.org trovate tanti articoli, sia quelli che commentiamo insieme, sia tanti altri che vi segnalo per restare aggiornati sui temi di attualità. E che ci trovate anche tre modi molto semplici per seguire il nome d'assegno, che sono iscrivervi al gruppo WhatsApp o al gruppo Telegram o alla newsletter dedicata. Va bene, io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Io me l'assegno, sempre alle 10, sempre alle 10 minuti, e come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao!